Grazie, cari fratelli, anche per le vostre preghiere. Anche quello che ha letto Renata, che finché non sono entrato nel tuo santuario e non ho considerato la fine degli empi, adesso non mi ricordo il passo, comunque, qual era Renata?
Non si sente.
Salmo 73.
Salmo 73. Sappiamo che gli ebrei vogliono ricostruire il Tempio di Gerusalemme e stanno addirittura selezionando i vitelli rossi per poterli sacrificare come sacrificio perfetto. Loro non hanno conoscenza di Gesù, non hanno conoscenza della completa promessa del Signore. Però quello che mi commuove è lo zelo con cui fanno queste cose e quanto dedicano alla loro vita. È commovente questo. E noi dobbiamo veramente ringraziare il Signore che ci dà una chiave d'accesso al suo santuario che gli altri non hanno. Bene. Vogliamo leggere questa mattina? E leggiamo il capitolo al libro di Samuele, il primo libro di Samuele, il capitolo 17, e leggiamo prima due versetti che sono il 10, l'11 e poi il 16, e poi dal 20 al 51. E poi dopo leggeremo Romani 12, versetto 1 e 2.
Scusami, Ale, Samuele.
Samuele, allora, prima Samuele 17, i versetti 10, 11 e 16,
grazie.
E poi dal 20 al 51.
Grazie.
E poi Romani 12, 1 e 2. Allora, leggo io i primi versetti e al 10 dice così la parola del Signore. Il Filisteo poi aggiunse: io lancio oggi una sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero costernati ed ebbero grande paura. E poi al 16, il Filisteo si faceva avanti mattina e sera e continuò a presentarsi per 40 giorni. Poi, se qualcuno vuole leggere dal 20 al 51, è un po' lungo, però diciamo è la storia di Davide che sconfigge Golia. È a pagina 303 della Nuova Diodati. Sì, vieni Rosa, vieni. Leggi che io l'ho sottolineata.
Dal 20.
Dal 20 fino al 51. Ecco.
Sì.
Gesù.
No. Sì. Così Davide si alzò al mattino presto, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Giunse al campo dei carri quando l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e lanciava il grido di guerra. Israeliti e filistei si erano schierati in ordine di battaglia, esercito contro esercito. Davide, lasciato il suo carico nelle mani del guardiano dei bagagli, corse verso la linea di battaglia. Giunto lì, chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre parlava con loro, ecco uscire dalle schiere dei filistei quel campione, il filisteo di Gat, di nome Goliat, e ripetere le solite parole. E Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono da lui ed ebbero grande paura. Gli uomini di Israele dicevano: «Avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per sfidare Israele. Ora, chiunque lo ucciderà, il re lo ricolmerà di grandi ricchezze, gli darà sua figlia ed esenterà da ogni tributo la casa di suo padre in Israele». Allora Davide, rivolgendosi agli uomini che stavano vicino a lui, disse: «Che si farà all'uomo che ucciderà questo filisteo e allontanerà la vergogna di Israele? Ma chi è mai questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente?» La gente gli rispose con le stesse parole, dicendo: «Così sarà fatto a colui che lo ucciderà». Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: «Perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia?» E Davide rispose: «Che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda». Allontanandosi da lui, si rivolse a un altro e fece la stessa domanda. E la gente gli diede la stessa risposta di prima. Come udirono le parole che Davide aveva detto, le riportarono a Saul, che lo mandò a chiamare. Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo». Saul disse a Davide: «Tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza». Ma Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso è venuto a portar via una pecora dal gregge. Io l'ho inseguito, l'ho colpito e ho strappato la pecora dalle sue fauci. Quando poi quello si è rivoltato contro di me, io l'ho afferrato per la criniera, l'ho colpito e l'ho ammazzato. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato le schiere del Dio vivente». Davide soggiunse: «L'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo». Allora Saul disse a Davide: «Va, e l'Eterno sia con te». Poi Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide quindi cinse la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare, perché non vi era abituato. Ma Davide disse a Saul: «Io non posso camminare con questa armatura perché non ci sono abituato». Così Davide se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre lisce, le pose nella sacca da pastore in un sacchetto che aveva e poi con la sua fionda in mano mosse contro il filisteo. Anche il filisteo avanzò, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il filisteo guardava attentamente e, scorto Davide, lo disprezzò perché era soltanto un giovane, rossiccio e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni?» E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il filisteo disse a Davide: «Vieni qui e io darò la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide rispose al filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia, col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. Allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. Ora, Quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare incontro a Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo, mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, benché Davide non avesse alcuna spada in mano.
Amen. 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 Grazie, Rosy. E questa, cari fratelli, è una storia meravigliosa. Sì, grazie. È una storia veramente meravigliosa, è l'essenza della fede che professiamo, della fede giudaico-cristiana da cui noi abbiamo tratto le nostre origini. E insegna tantissime cose, veramente, come tutta la parola di Dio, ma se uno riflette sulle storie, sugli episodi storici che ci vengono raccontati nella Bibbia, ha veramente tantissimo da imparare, tantissime ricchezze che ci vengono aggiunte di volta in volta. Poi leggo solo più Romani 12, i versetti 1 e 2, e dice così, a pagina 178 della Nuova Diodati. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen. Amen. L'abbiamo già letto altre volte, però e diciamo che potete accomodarvi, cari fratelli. Diciamo che questi due versetti di Romani forse hanno un po' acceso il mio cuore e mi hanno dato lo spunto per le riflessioni di oggi. Perché questa settimana, mentre facevo le mie cose al lavoro, non so, stavo guidando, andavo da una parte all'altra, sempre per lavoro, che giro come una trottola, comunque mi è venuto veramente in cuore questi due versetti e credo il Signore li abbia messi e mi ha fatto veramente riflettere su come ci sono veramente due realtà che sono completamente agli antipodi, sono opposte, che sono la realtà materiale, gli oggetti, la carne, le cose, gli esseri umani, e il modo di concepire la vita, che è un modo di tipo materialistico. E c'è un'altra realtà che è quella spirituale, che ci viene insegnata e presentata dalle sante scritture e dalla parola di Dio. Gesù è l'incarnazione di questa realtà spirituale. E la riflessione principale è che la realtà spirituale che sottende alla vita, la realtà spirituale che sostiene la vita, e non il contrario. La vita non si sostiene da se stessa. Il giudaismo cristianesimo è l'unica fede in cui tutto quello che vediamo, il mondo materiale, sia animato sia inanimato, è sostenuto dallo Spirito, nel nostro caso lo Spirito Santo. E lo Spirito si manifesta mediante la parola di Dio, che la Bibbia ci insegna è vivente ed efficace. E poi sappiamo che in Giovanni, il primo versetto, il Vangelo di Giovanni dice «La parola si è fatta carne». Solo se riflettiamo su questa verità assoluta possiamo avere la vita in noi stessi, cari fratelli. La vita, quindi, non è un mero fatto biologico, cioè una semplice forma biologica che va avanti da sé. Anche se grazie alla biologia e alle scienze, agli studi di molte persone che hanno dedicato la loro vita a questo, possiamo capire come sia meraviglioso l'essere umano, E com'è meraviglioso tutto quello che ci circonda. Però quello che ci circonda è sostenuto dalla parola di Dio che si è fatta carne, dallo Spirito. La creazione in cui viviamo e di cui possiamo gioire, ma possiamo gioire solo se ci avviciniamo al Signore, è veramente meravigliosa. È meravigliosa, ma perché? Perché ci parla di Lui, del Creatore, dell'Eterno. Non perché è meravigliosa in se stessa. Le cose che vediamo non sono degne di, come anche un paesaggio o la meraviglia dei fiori, degli uccelli variopinti, il brulicare incredibile che può dare la natura in primavera, oppure quando siamo andati nel Mar Rosso, bastava mettere la testa sott'acqua e vedevi fuori era tutto deserto, e mettevi la testa sott'acqua e c'era un'esplosione di colori e di vita. Fuori sembrava non ci fosse vita perché era tutto caldo, 50 gradi, le palme che facevano un'ombra microscopica confronto alla vastità del deserto. Mettevi la testa sott'acqua e c'era un'esplosione di vita. Sembravano delle città, con pesci che andavano colorati da tutte le parti, alghe, molluschi marini. Veramente una meraviglia, un trionfo veramente della creazione. E quindi le cose che vediamo non sono degne di ammirazione per se stesse, per loro stesse, perché sono comunque cose, sono creature. Le cose, ad esempio, le piante oppure gli animali, non sono degni di ammirazione in se stessi, ma perché ci parlano in qualche modo del Signore. Questa è la visione di chi crede, non è una visione materialistica della vita. Invece il Signore vuole che lo cerchiamo. È per questo che ci lancia questi ami, affinché noi possiamo avvicinarci a Lui. Vuole che lo cerchiamo e lo conosciamo, perché Egli, come ci insegna la Scrittura, è vivente ed è vero. E vuole che ci riconciliamo con Lui, perché sappiamo che il salario del peccato è la morte. La morte ci allontana dal Signore che rappresenta la vita. Tutto quello che è vita è rappresentato dal Signore. E la riconciliazione con Dio è lo scopo della nostra vita di credenti, è lo scopo di tutti gli uomini, ma a maggior ragione dei credenti. E noi possiamo avvicinarci a Lui solo se lo conosciamo così come Egli è. E questo lo si può fare solamente leggendo la Sua parola. Ma per avvicinarci a Lui c'è ancora uno scoglio, dobbiamo santificarci, che vuol dire allontanarsi dal male volontariamente. E mantenerci puri dal mondo, mantenerci. Per questo Paolo ai Romani ci insegna a presentare i nostri corpi quale sacrificio vivente. Sappiamo che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, così come ci insegna la Scrittura. E non possiamo fare cosa vogliamo del nostro corpo, perché anche il corpo ci è stato donato e affidato affinché lo custodiamo in santità. Perché vedete, queste cose le possiamo capire solo se conosciamo la storia del santuario, del Tempio di Gerusalemme costruito dal re Davide, costruito da Salomone, ma la cui costruzione è stata iniziata dal re Davide. Perché? Perché c'erano i sacrifici, c'era il sacerdote che offriva un sacrificio per poter togliere i peccati dall'uomo e poterli passare sulla mano dell'animale, per poter far sì che l'uomo fosse perdonato da Dio, perché un Dio giusto, sappiamo, necessita di giustizia e quindi applica la giustizia nella vita. Chi pecca deve subire le conseguenze. E il salario del peccato è la morte, insegna la Scrittura. Ma se non conosciamo tutta questa cosa del santuario, dei sacrifici, dell'olocausto, della Pasqua, ne abbiamo parlato recentemente, il passaggio Pesach, in ebraico. Se non conosciamo veramente questo significato, ci viene difficile a capire come mai Paolo insegna che dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Perché la santità di cui parla la Scrittura e di cui Gesù stesso ci dà un esempio molto forte e vero con la sua stessa vita, non è un esercizio di mortificazione del corpo o di ascetismo. Queste cose le fanno le persone che sono schiave di una religione. e di tutte le forme di dottrina insegnate dagli uomini per comandare su altri uomini e per ergersi al di sopra di loro. Infatti il Signore Gesù cosa insegna in Matteo 6, 17, 18? Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, per non mostrare agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. La gloria e l'onore vanno sempre solo a Dio, è questo che ci vuole insegnare Gesù. Per quello se digiuniamo possiamo fare il digiuno, non è una cosa proibita dalle scritture, anzi c'è scritto che certi spiriti maligni vengono cacciati dal corpo in cui abitano, perché noi sappiamo che questa realtà spirituale è vera. Ci sono delle persone che sono dominate da spiriti maligni e Gesù insegna che questi spiriti maligni possono essere solo allontanati dal digiuno e dalla preghiera. Questo lo insegna Gesù. Quindi vuol dire che il digiuno è una forma di, diciamo, di disciplina che il Signore vuole insegnarci, perché noi dobbiamo disciplinare noi stessi. La sobrietà di cui ci parlano le sante scritture è questa. Dobbiamo disciplinare noi stessi, il nostro stesso corpo, per renderlo ubbidiente. E Gesù cosa ha fatto? Ha fatto lo stesso. È stato 40 giorni nel deserto, è stato tentato, ma ha detto allontanati da me, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Il Signore ci darà la ricompensa pubblicamente, ma noi non dobbiamo digiunare per farci vedere dagli uomini come fanno i religiosi. Se digiuniamo, digiuniamo perché è una scelta che facciamo noi, in nostra coscienza, liberamente, perché vogliamo veramente applicare alla nostra vita la verità della Bibbia e vogliamo perseguire questo scopo. Il Signore ci insegna con queste parole ad accettare la sua volontà con fede e con fiducia. Molte volte noi non capiamo perché le situazioni nascono e finiscono, senza che noi facciamo nulla. Le prove arrivano nella vita di ogni persona, ed a volte sono molto difficili. Ogni credente deve imparare, per esperienza, che non siamo noi a condurre e a portare a termine il disegno, ma è il Signore che ha già tracciato la linea della nostra vita. Prima ancora che nascessimo, il Signore sapeva già tutto. Infatti, se ci ricordiamo, nel Salmo 139, al versetto 16, dice così: «I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora». L'onniscienza di Dio, vedete? La sua infinita sapienza e conoscenza che ha di noi, Marco. E in Atti 17 cosa dice? Un versetto che piace tanto anche a Laura. A me piace tantissimo. Al 24. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Or Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato, eccolo qua, le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, come abbiamo detto prima, se mai riuscissero a trovarlo come tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Amen. E questa è la realtà spirituale che sostiene la vita. E non il contrario. La vita non si sostiene da se stessa. Per accettare la volontà del Signore, però, prima di tutto bisogna riconoscerla. Paolo ci dice che affinché conosciamo per esperienza quale sia la volontà del Signore, però questa volontà dobbiamo riconoscerla nella nostra vita. Ognuno ha una volontà diversa. La volontà è sempre la stessa che quella di Dio, però ognuno ha dei compiti diversi che il Signore gli assegna, chi nella famiglia, chi nella chiesa, ma tutti siamo guidati e siamo chiamati a mettere in pratica la volontà di Dio. Non ci sono dei ruoli più importanti, come ci insegna la stessa scrittura, e Paolo, ci sono solo dei ruoli, perché il ruolo più importante lo fa il Signore. Perché come abbiamo visto in Davide, è il Signore, l'esito della battaglia dipende dal Signore, non dipende da noi. E perciò bisogna prima di tutto riconoscerla questa volontà. Ma per fare questo dobbiamo fare una cosa molto importante, stare in silenzio di fronte all'Eterno ed aspettare che lo Spirito suo Santo, mandato dal cielo, dal Signore, ci riveli la sua volontà, ci faccia conoscere in modo tale che poi possiamo metterla in pratica e perseguirla nella nostra vita. Non dobbiamo solo conoscerla, ma dobbiamo anche portarla a termine, a compimento. Per ascoltare il Signore occorre che il Signore venga nel nostro cuore per mezzo del suo Santo Spirito. Cari fratelli, chi di noi vorrebbe accogliere un ospite così meraviglioso come può essere il Signore, avendo una casa tutta in disordine? Chi di noi? Mettiamo una casa in ordine per gli ospiti, i parenti che ci vengono a trovare, per gli amici. Ma quel Signore c'è scritto, io sto alla porta e busso. Chi apre, io entrerò e cenerò con Lui. Ma lo accogliamo con una casa in disordine? Per questo che la Scrittura parla di sobrietà, di purificazione e di santificazione. Sono cose naturali per ogni credente, perché ha imparato ad amare cose nuove, che sono gradite al Signore e che prima non conosceva, e ad odiare le cose che prima amava, e che lo tenevano così lontano da Dio. Allora sì che un credente avrà gioia nel santificarsi e nel fare la volontà del Signore, perché lo conoscerà e vorrà piacere a Lui, piacere a Dio. Ogni credente vuole piacere al suo Signore e soprattutto vuole recuperare il tempo perduto. Perché il tempo passato non ritorna più, cari fratelli. Le epoche assegnate, le ha assegnate il Signore, i confini delle nostre abitazioni. Lui conosce tutti i giorni che ci sono stati fissati per ciascuno di noi, prima ancora che noi venissimo alla vita. Come sa anche la vita del bambino di Marco e di Irene, quale sarà? Prima ancora che lui nascesse, c'è scritto che lo conosceva quando era intessuto nel grembo di sua madre. Vedete, cari fratelli, il re Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, questo lo conosciamo dalle scritture, ma peccò grandemente, in modo molto rovinoso, quando era diventato re, nonostante tutte le benedizioni che il Signore gli aveva concesso. Fece morire Uria l'ittita con l'inganno, per coprire l'adulterio di cui si era macchiato con sua moglie Batsheba. E Dio cosa fece? Lo castigò, perché è un Dio giusto. Lo castigò già in vita, fece morire il figlio che aveva avuto con questa donna. Ma Davide, però, cosa ha fatto? Non ha mai peccato di ribellione nei confronti della volontà del suo Dio. Ha peccato perché era un uomo che sottoposto era carnale, era sottoposto alle passioni umane. Però quello che ha fatto Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, non ha peccato mai di ribellione alla volontà di Dio. E sin da ragazzo ha fatto la volontà del Signore, come abbiamo visto qui nel racconto di Davide e di Golia. C'è scritto che il gigante Golia era veramente un uomo imponente. C'è scritto che era alto un campione di nome Goliath, alto 6 cubiti e 1 palmo. Sono 3 metri e 8 centimetri più o meno, 6 cubiti e 1 palmo. E poi possedeva una corazza maglie di 50 sicli di bronzo, perché all'epoca non c'era ancora la moneta. Il siclo sarebbe, che poi in età moderna è diventato lo shekel, era una moneta che però è venuta solo nel VI secolo avanti Cristo, e qui siamo nel X con Davide, e quindi il siclo era un'unità di misura di peso. 5.000 sicli di bronzo, cioè 82 kg, aveva un'armatura di 82 kg, gambiere di bronzo, il giavellotto e l'asta della sua lancia pesava, mi sembra, quasi 10 kg, 9 kg qualcosa. Quindi era un uomo imponente, era veramente, secondo i canoni umani, un campione, quello che l'uomo definisce un campione, uno invincibile, come potrebbe essere nello sport un campione che non, per anni e anni, detta legge, nessuno può sconfiggerlo. Ecco, questo è un po' il senso del campione. Però non per il Signore, il Dio degli eserciti, e per il suo servo Davide. E cosa fa questo gigante Golia? È veramente, è minaccia, minaccia, c'è scritto per 40 giorni, minaccia le schiere di Israele. E queste sono fortemente impaurite. La scrittura dice che gli israeliti erano costernati, al versetto 11. E costernati, se andiamo a vedere cosa significa, vuol dire abbattuti profondamente, vuol dire avviliti, con un dolore tale che li rendeva inermi e incapaci di reagire di fronte a questo nemico così possente. E questo può essere anche, cari fratelli, lo stato d'animo di molti credenti quando vengono delle prove difficili, che possono essere prove di tipo spirituale oppure anche prove di tipo materiale, come può essere le difficoltà economiche, la malattia, le difficoltà in famiglia. Le prove sappiamo che vengono, ma non sono per tutto uguali. Alcuni hanno certe prove, altri ne hanno altre. E spesso però non sono prove che noi affrontiamo insieme come comunità, perché ringraziando il Signore non siamo ancora perseguitati. Però molte volte le prove che vengono nella vita di ciascun credente sono prove che ognuno deve affrontare da solo. Come ho detto prima, ci possono essere problemi economici, problemi in famiglia, problemi di salute. Così come nel racconto di Davide e Golia, nelle schiere di Israele non c'era un solo uomo che si faceva avanti per combattere. Tutti avevano paura e stavano nelle loro postazioni. Eppure la ricompensa, abbiamo letto, era molto grande. C'è scritto che il re lo ricolmerà di grandi ricchezze chi si fa avanti e sconfigge il gigante. Gli darà sua figlia. Ed esenterà da ogni tributo la casa di suo padre in Israele. Quindi la ricompensa, anche a livello di fama e di denaro, era molto, molto invitante. Nessuno si va avanti, però. Ma cosa avviene? Un giovane che non aveva mai combattuto, anzi, era a pascolare il gregge di suo padre, mentre i suoi fratelli erano con Saul nella battaglia, aveva 7 fratelli, lui era l'ultimo. È anche bellissimo il racconto di quando Samuele unge il re Davide, la pagina precedente, perché prima ancora che è stato scelto dal Signore, prima ancora di diventare re, infatti Samuele lo unge e dice al padre di Davide: vai a prendermi i fratelli. E lui gli presenta tutti quelli che secondo lui potevano essere, chi più alto, chi più forte, chi più esperto in questa cosa e in quell'altra. Li presenta tutti e lo spirito dice a Samuele: non è ancora questo, non è ancora questo, non è ancora questo. E Samuele dice: ma sei sicuro? Adesso non mi ricordo più, mi sembra si chiami Isai, di Betlemme, il padre di Davide. Sei sicuro che non ce n'è ancora uno? E lui fa: beh, in effetti ce n'è ancora uno, ed è il più piccolo, che non è qui però perché è col gregge, a pascolare il gregge. E Samuele, lo spirito dice a Samuele: bene, fallo chiamare, fallo venire qui. Che il Signore è in serbo, cose veramente meravigliose per chi è stato scelto da Lui. Ed è commovente perché dice: non guardare al suo aspetto, l'Eterno parla a Samuele, né alla sua altezza, né all'età, scusate, non vedo più, né alla sua statura, perché io l'ho rifiutato. Perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. Bene, vai a chiamare quest'ultimo, l'ottavo, il più piccolo, Davide. Ed è stato scelto prima ancora di diventare re dal Signore. È per quello che è stato unto da Samuele, che il sacerdote aveva il compito di ungere il re. E Davide viene mandato da suo padre, qua ritorniamo al racconto del capitolo 17, a portare dei rifornimenti ai suoi fratelli che erano in battaglia con Saul, per informarsi della loro condizione di salute e per poi riportare un pegno al loro padre in segno della loro buona salute, della loro situazione che sono ancora in vita. Il padre voleva sapere se i suoi figli come stavano e se erano ancora in vita. Ma quando arriva Davide che porta 10 pani, formaggio e tutti i rifornimenti per queste persone che erano sulla linea di battaglia, ma quando arriva sul fronte, Davide cosa fa? Butta il carico lì, lascia il carico al guardiano e corre sulla linea della battaglia, Davide. Sente, ascolta le minacce del gigante Golia. Ma Davide, che sin da giovane aveva dovuto affrontare difficoltà di ogni genere, nessuno lo aiutò quando si era trovato da solo con il leone e con l'orso. E lui cosa doveva fare? Doveva difendere il gregge. Come allora aveva inseguito e colpito il leone. C'è scritto, lo dice lo stesso Davide, che lui non solo è andato a recuperare la pecora, ma quando il leone si è rivoltato l'orso contro di lui, lui l'ha afferrato per la criniera e l'ha ammazzato. E così ha fatto poi dopo, perché aveva avuto esperienza di come il Signore poteva aiutarlo nei momenti di solitudine. Così adesso, appena sente le minacce del gigante Golia, cosa fa? Prende una decisione risoluta in cuor suo. E cosa dice? Chi è mai questo filisteo incirconciso? Infatti Golia era una questione proprio spirituale, aveva apertamente sfidato le schiere di Israele. E in un attimo si poteva diventare schiavi dei filistei. Nessuno aveva il coraggio e la determinazione di farsi avanti, tranne questo ragazzo. E poi cosa dice ancora? Chi è mai questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Suo fratello addirittura lo maltratta, dice che è malvagio, che lo fa solo per ottenere del tornaconto personale, per orgoglio, perché è un ragazzo orgoglioso. E invece non era vero niente di questo, non era per nulla vero questo. Perché Davide, in modo molto semplice, si era solo osato informare cosa sarebbe successo a chi avrebbe sconfitto il gigante, perché lui si sentiva chiamato in causa, si sentiva chiamato in causa, come ogni credente si è chiamato in causa quando ci sono dei principi fondamentali della nostra fede che vengono messi in discussione. Ogni credente si deve sentire come si è sentito Davide, lottare per la propria fede, lottare per la propria fede. È una questione di vita o di morte in questi casi. Come prima che parlavamo con Laura, che scelgono, danno i bambini degli ormoni per poter, che loro scelgano di che sesso diventare. Un credente no, un credente deve lottare per questo, non c'è niente che tiene. Ci si deve schierare apertamente, si deve prendere posizione sul campo di battaglia, così come ha fatto Davide che è corso sul campo di battaglia, ha mollato tutto quello che aveva, il carico per i fratelli, per andare a informarsi e sentire cosa proponeva questo incirconciso. Davide però era mosso da un altro spirito, non come diceva suo fratello, non era per orgoglio, per malvagità di cuore, era veramente un uomo secondo il cuore di Dio e si preoccupa di allontanare la vergogna da Israele, vuole allontanarla. Non cerca un tornaconto personale, come sostenevano queste persone. Non si muove per un suo impersonale interesse. Non mira alle ricchezze e alla ricompensa del re Saul. E si offre per andare a combattere contro il gigante. Sa che il Signore, come lo ha liberato dal leone e dalla zampa dell'orso, lo libererà dal Filisteo nello stesso modo. Perché quest'uomo, questo gigante, è solo un incirconciso, è solamente un incirconciso. Uomo morto perché non ha la vera fede, non ha la fede, è morto in partenza, è un incirconciso. Hanno il cuore morto. Gesù diceva, lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Noi con chi vogliamo andare? Con chi vogliamo andare? Con Gesù o con i morti che seppelliscono i loro morti? Golia era già morto in partenza perché andava col giavellotto, con la sua statura, con la lancia, con la corazza. Rifiuta l'armatura, Davide, a differenza di tutti gli altri, perché non era abituato, perché lui era solo un ragazzo. E si incammina contro al gigante con un bastone, con 5 pietre lisce prese dal torrente, in una fionda, nient'altro. Ma Davide aveva un'arma ben più mortale di una lancia o di un giavellotto, ed era la fede nel Signore degli eserciti. Golia lo disprezza per la sua giovane età e lo maledice in nome dei suoi dei, che però, come abbiamo visto, non erano altro che dei di argilla, di legno e di ferro, e che non potevano fare nulla. Però Golia minaccia Davide. Però Davide cosa dice? Io vengo a te nel nome dell'Eterno, tu vieni contro di me con la lancia e il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele, per fare la volontà dell'Eterno degli eserciti e non la sua, Davide. Davide vuole fare la volontà di Dio e non la sua propria. Sposta l'attenzione non su se stesso per apparire grande di fronte agli uomini, ma sposta l'attenzione sul Signore, perché è mosso da gelosia per il Signore e si butta nella battaglia senza pensare all'esito della battaglia, perché, come ci dice poi lui, l'esito della battaglia non dipende da lui, giovane ragazzo, ma dall'Eterno. Questo è un grandissimo insegnamento per noi, cari fratelli. Tutta la terra deve sapere che c'è un Dio in Israele, che non è come gli altri dei, e tutta la terra deve sapere che Gesù è colui che ci fortifica e che vince per noi le nostre battaglie, che non sono le nostre battaglie, ma quelle del Signore, che dobbiamo fare nostre come lo fece Davide. Davide ha fatto sua una battaglia di verità del Signore, e il Signore è Dio in Israele, e questi sono solo degli incirconcisi. Le prove della battaglia, vedete, cari fratelli, le prove che vengono, le battaglie che dobbiamo fare, molte volte sono spirituali e servono cosa? A farci avvicinare al Signore, a legarci a Lui con un cordone ombelicale talmente stretto che ci dà veramente la vittoria, oppure servono a farci completamente perdere e allontanarci definitivamente dal Signore. In Efesini 6,12 ci sta scritto: poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, di quest'età, all'epoca come quest'età adesso, ai giorni nostri, perché la scrittura è vera sempre, è applicabile in tutte le epoche storiche. Non è che le epoche storiche superano le verità della Bibbia. La verità della Bibbia è eterna, sono extratemporali. Quest'età contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Davide però non si ferma col Filisteo terra perché la pietra gliel'aveva conficcata sulla fronte, ma corre e con la spada gli taglia la testa e lo finisce completamente. Un gigante di oltre 3 metri di statura ucciso da un giovane ragazzo che si era mosso nel nome dell'Eterno degli eserciti. Amen.
Amen.
Così anche per noi, quando prendiamo posizione di fronte ai momenti di difficoltà, e nella vita sicuramente non mancano momenti di grandi prove spirituali. E in questi momenti, se ascoltiamo veramente la voce del Signore che ci parla, provochiamo una grande e pesantissima sconfitta alle potestà di questo mondo. E la nostra vita cambia, come è cambiata quella di Davide. Davide sposò la figlia del re Michal. È iniziato la sua carriera per diventare poi il re di Israele. In questo senso la vita è retta dallo Spirito, come dicevamo all'inizio, cari fratelli. Quando si fanno i conti, quando si fanno i bilanci, alla fine della nostra vita, che cosa rimane? Cosa rimane quando uno inizia a pensare alla sua vita? Cosa ho fatto in questi anni? Dove sono arrivato? Ebbene, cari fratelli, rimangono solo le scelte che sono state fatte secondo la parola di Dio, secondo quello che è la fede nel Dio di Israele. Queste scelte, prese ascoltando la voce del Signore, che mediante il suo Spirito Santo ci parla al nostro cuore, parla al nostro cuore. Non rimane nulla quando si fanno i conti, quando facciamo un bilancio della nostra vita, di quello che abbiamo fatto. Ogni cosa cade per terra, cade giù, perché non può reggere la prova del tempo, Il tempo distrugge tutto, abbiamo visto. Ma la presa di posizione per la parola del Signore rimangono in eterno. Sono scritte nei cieli, nel libro della vita del Signore. Solo questo conta. E la vita di fede è fatta solo di questi momenti in cui degli uomini, in tutto e per tutto uguali agli altri, hanno fatto delle scelte, non per se stessi ma per l'Eterno. Secondo il cuore del Signore, come ha fatto Davide. Queste scelte però gli hanno cambiato la vita. Hanno preso una posizione, hanno scelto di stare dalla parte dell'Eterno, pronti anche a pagarne le conseguenze, ma senza curarsene di queste conseguenze. Così è stato per Davide, per Abramo, per Giuseppe e tutti i santi uomini che hanno obbedito alla volontà del Signore. In Filippesi 4,13 c'è scritto: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. In Giovanni 16,33: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Come Davide ha detto, nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Nessuno si perda d'animo, cari fratelli. E quale vittoria più grande possiamo avere? Quale benedizione più grande ci può essere per un uomo se non essere in Cristo ed essere trovato in Lui vincitore? Come diceva Paolo, così lo diciamo noi e lo ribadiamo ancora con forza oggi. La nostra fede è quella che sconfigge il mondo, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore. L'Eterno non salva per mezzo della spada né per mezzo della lancia, diceva Davide. E noi andiamo nel mondo nel nome del Signore degli eserciti. Veramente che siano di benedizione queste riflessioni e che lo Spirito Santo del nostro Dio ci illumini per accettare la sua volontà nella nostra vita e portarla avanti fino alla fine. Come dicevano nella Scrittura, a Lui la gloria, a noi solo la gioia di fare parte di questo disegno meraviglioso. Amen.
Eccomi, cari fratelli e sorelle. È molto bello quello che abbiamo ascoltato. Trovo bello, importante e soprattutto edificante. Io volevo leggervi, anzi se qualcuno lo legge, magari facciamo leggere i primi 19 versetti di Ebrei 13.
Continuate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se fosse loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Noi abbiamo un altare del quale non ha diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dal campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Usciamo dunque fuori dal campo e andiamo a Lui portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Ma vi esorto ancor di più a fare questo, affinché io vi sia restituito al più presto.
Ecco, grazie. Amen. Grazie. Ecco, il Signore mi ha messo in cuore di leggervi questo capitolo qualche giorno fa. Poi, insomma, avrei voluto dire qualcosa in più, ma è un periodo di difficoltà per me, difficoltà oggettive. Ma perché non si prescinde dalla parola di Dio, soprattutto in periodi come questi, dove non solo il corpo non è tenuto più in alcun onore, neppure il matrimonio, anzi dove si fa esattamente il contrario. Mentre qui ci chiede che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Da questo non si scappa. Noi la prendiamo così, invece è una cosa determinante. E poi, a parte i consigli sul denaro, che conosciamo già, è tutto per poter dire alla fine che, come diceva il fratello, noi possiamo appoggiare esclusivamente sul Signore, al quale viene il nostro aiuto. Ma ci ricorda al credente di ricordarsi dei propri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e di imitare la loro fede, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E poi ribadisce il fatto che il corpo e il sangue degli animali non può in nessun caso poterci salvare. Infatti stiamo cercando una città migliore, come lo fece Abramo. Il nostro sacrificio è quello di rendere lode al Signore. E poi ribadisce nuovamente l'obbedienza ai conduttori, ai quali viene chiesto, non a loro, ma ai credenti, di sottomettersi a loro, perché essi vegliano sulle loro anime, perché diversamente non vi sarebbe nessun vantaggio. Ma soprattutto le riflessioni in un mondo così perverso, dove il lato sessuale domina su ogni aspetto della vita. E per questo motivo l'ira di Dio avviene soprattutto in coloro che sono adulteri o fornicatori. E tante volte lo si è. Basta ricordarsi di quello che siamo stati ognuno di noi. Per cui pensiamoci molto seriamente, perché è facile contaminarsi in ogni secondo della nostra vita. Amen.